affinché, Signore, noi possiamo continuare a impegnarci. Oggi
è una richiesta.
La richiesta che Gesù indica invece è, come dire, è prendere i piedi delle persone che stanno volando un po' troppo in alto e riportarle per terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Amici, è difficile vivere da pienamente da discepoli a stomaco vuoto. Non spesso i cristiani, noi stessi, abbiamo concepito, pensato un cristianesimo molto evanescente, che si concentra molto ascetico, la presenza di Dio, le benedizioni celeste, in qualche modo come se non avessero nulla a che fare con la vita concreta, con le sfide di ogni giorno, quotidiane, con la possibilità che io e te abbiamo di impattare e impegnarci in questo mondo. Questa petizione ci dice, guardate, che il Vangelo non è soltanto per la parte ascetica, spirituale della vita, il Vangelo è per tutta la vita. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cosa ci indica questa richiesta? Ci indica intanto, in modo molto semplice, che io e te siamo, ovvio, dipendenti da Dio. Siamo dipendenti da Dio in ogni cosa che facciamo e anche per la sopravvivenza quotidiana. Non possiamo pensare di sopravvivere, di riuscire a vivere in qualche modo, se Dio non interviene. Dio, dacci, donaci. Ma donaci oggi questo pane, cioè quotidianamente. Abbiamo bisogno di riscoprire questa dipendenza continua, perenne, costante da Dio. I doni e le benedizioni di Dio non si possono mettere in cantina, non si possono archiviare, non si possono congelare e poi portarle fuori quando ci fanno comodo, no? Sono benedizioni continue, giorno dopo giorno. E dacci oggi il nostro pane, cioè il pane non soltanto quell'elemento fatto di grano e farina e acqua, no, grano, Signore, fai in modo che tutti i miei bisogni siano soddisfatti da te, trovano in te la loro soddisfazione, bisogni fisici, ma non solo. Signore, sii tu il nostro pane quotidiano, dacci il nostro pane quotidiano. Ma guardate, questa non è una preghiera individualistica, come noi vorremmo, in qualche modo, come pensiamo di essere autorizzati a fare spesso, perché non è dammi. Non ci invita a, no, in qualche modo a preoccuparci della soddisfazione dei nostri bisogni e guardare con distanza e sospetto gli altri, no? È il plurale. Dacci. Dai a noi come la tua famiglia, come comunità. Signore, soddisfa i nostri bisogni, e tu li conosci, ma dacci la possibilità concreta di avere i nostri bisogni soddisfatti. Noi abbiamo un'infinità di bisogni, certamente bisogni primari, cibo, vestirsi, una casa, ma abbiamo anche tanti altri bisogni che devono essere soddisfatti nel modo opportuno. E Dio può intervenire. E io questa mattina non posso dire tutto, però voglio dire una sola cosa, secondo me importante, che un modo attraverso il quale Dio soddisfa, Dio risponde a questa preghiera, sai qual è? Attraverso il lavoro. E io voglio parlarti stamattina voglio offrirti una panoramica, una prospettiva biblica del lavoro. Perché è una delle cose che più manca, anche tra credenti. Quanti di noi hanno pensato, io adoro il Signore, faccio, vivo, godo la sua presenza, e poi però è lunedì mattina, insomma, non è molto collegato con la domenica. Si vive un po' questa separazione o no? La domenica mattina e lunedì mattina sembrano essere due mondi così distanti. Non va bene. Signore, dacci oggi il pane quotidiano. Ma allora, oggi ci concentreremo su questa prospettiva. Io spero che io e te possiamo crescere assieme nella visione che la Bibbia dà, su qual è il senso, su come Dio risponde a questa preghiera e come noi dobbiamo impegnarci in essa. E voglio subito dirti che quando la Bibbia parla di lavoro, non parla soltanto di occupazione. Cioè, il lavoro non è quello per cui tu sei retribuito, lo è anche, ma è molto di più. Il lavoro nella visione biblica è senz'altro la tua occupazione, ma è anche quello che tu regolarmente, quotidianamente fai per il benessere tuo e degli altri, la mamma che gestisce una famiglia, la sistemazione, l'impegno, il lavoro è questo. Sai cos'è il lavoro nella prospettiva biblica? Ti do una definizione. Il lavoro nella prospettiva biblica è investire le proprie risorse, i propri doni, per la soddisfazione personale, il beneficio degli altri e la gloria di Dio. Questo è il lavoro. Investire le proprie risorse, i propri doni, i propri talenti, per la soddisfazione personale, per la realizzazione personale, per il beneficio degli altri e per la gloria di Dio. Ci sono alcune cose che non sono lavori ammissibili nella Bibbia. Io dubito che chi lavora nell'industria delle sigarette si rientri in questa prospettiva. Dubito che chi spaccia droga o contribuisce alla costruzione di droghe che opera in questo modo. Non c'è realizzazione personale, non c'è beneficio degli altri e sicuramente non c'è gloria di Dio. Però ci sono molte attività che si fanno, che noi facciamo regolarmente, che possono essere inquadrate in questa prospettiva. Amici, noi abbiamo bisogno, come Chiesa cristiana, di recuperare una concezione biblica del lavoro. È la cosa più urgente oggi. Quello che tu fai procura soddisfazione alla tua vita? Hai questa profonda gioia, questa consapevolezza di essere la persona giusta al posto giusto? Quello che stai facendo sta costruendo comunità? Benefici gli altri col tuo lavoro? Stai contribuendo al benessere di qualcun altro che non sia il tuo portafoglio? E porta gloria a Dio? Puoi dire alla presenza di Dio, Signore, grazie per quello che tu mi dai da fare? Immagina l'impegno dell'insegnante, va in questa direzione, del medico, ma anche della casalinga, dell'operaio. E questa è la prospettiva biblica. Ora, amici, noi spesso però non pensiamo in questi termini. E pensiamo, spesso che il lavoro è una cosa, l'impegno nel regno di Dio è un'altra cosa. E si vive questa frustrazione. Perché vorremmo impegnarci per Dio, però sappiamo che poi 8-10 ore al giorno sono destinate a qualcos'altro. E si vive questa, no? Siamo polarizzati, non capiamo più niente, siamo dicotomici, un po' così e un po' così. Abbiamo molte facce, non va bene. Prospettiva olistica. Cari amici, io penso che noi dobbiamo riscoprire davvero questo impegno per il regno di Dio. Spesso nella visione biblica le cose cambiano. Nella visione biblica sai perché cambiano? perché ci sono, in qualche modo, ci dà una visione integrata. E quando la Bibbia parla di Dio e del lavoro e di noi stessi, dice alcune cose. Vuoi seguirmi? Esempio. Perché il lavoro è importante? Perché Dio lavora. Dio stesso lavora. E il lavoro non è la maledizione del peccato. Il lavoro c'era prima del peccato. Dio lavora. Salmo 121, verso 4. Prima ancora che tu ti alzi per cercare o per lavorare, Dio è all'opera. Salmo 121, cosa dice? Il Signore non sonnecchia, non dorme, Lui è già all'opera. Dio non sta lì con le mani in mano. Dio è con Lui. E il Signore Gesù cosa dice? Prima io e il Padre mio siamo all'opera. Prima ancora che voi pensiate, Giovanni 5, Dio è colui che lavora. Ma non solo. Dio, nella visione biblica, non è soltanto un lavoratore generico. Dio stesso è un architetto. Lui si impegna con passione. In Proverbi 8, 27, quanto egli disponeva i cieli, io ero là, quanto egli tracciava un circolo sulla superficie nell'abisso, quanto condensava le nuvole in alto, quanto rafforzava le fonti dell'abisso, quanto assegnava il mare al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro confine, quanto poneva le fondamenta sulla terra. Io ero presso di lui come un artefice, ero sempre esuberante di gioia, giorno dopo giorno mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza. Dio lavora. Lui è il grande architetto dell'universo, Lui è il grande architetto della creazione, Lui lo ha fatto. Ma non solo Dio è al lavoro, non solo Dio è un architetto, nella visione biblica Dio ancora di più, Dio è un dottore, Dio è colui che guarisce. Esempio, Marco 2, egli si alzò e preso subito il lettuccio se ne andò in via in presenza di tutti e tutti si stupivano e glorificavano Dio e dicevano, una cosa così non l'abbiamo mai vista. E Gesù, sentito questo, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E chi è il medico? È Dio. Dio è il medico, nella visione biblica. Ma non solo, Dio è anche un insegnante. Dio è colui che ammaestra, colui che insegna, colui che istruisce. Lui è davvero la persona che forma il suo popolo. Dio non è soltanto, come dire, non fa soltanto professioni, tra virgolette, intellettuali. No, Dio è anche un fine artigiano. Nella visione biblica, Salmo 139, lui è un tessitore. Salmo 139, sei tu che hai formato i miei reni. Sei tu che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quanto fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. Dio è il grande sarto. Dio fa questo, ma Dio non è soltanto un sarto, un tessitore, Dio è anche un giardiniere. Genesi 2, verso 8, Dio, il Signore, Lui stesso ci dice il libro della Genesi, piantò un giardino in Eden. Dio pianta un giardino, Dio fa il giardiniere. Ma Dio non è soltanto un giardiniere, Dio si occupa anche delle professioni agricole. Salmo 23, l'Eterno è il mio pastore. Lui è il sommo pastore. Giovanni 10, io sono il buon pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce. Questo fa Dio. Ma Dio non è soltanto un agricoltore, Lui fa anche l'artigiano. Lui è anche un operaio. Geremia 18 ci parla del Signore, di Dio, come il vasaio, colui che costruisce i vasi. Lui è il vasaio, noi siamo i vasi. Pippo, va bene, ma non c'è nulla per le casalinghe. Sì, Luca 15, verso 8, parla del Signore come colui, come la casalinga che per cercare la dramma Dio e fa allo stesso modo. Non c'è lavoro. Non c'è lavoro nello scenario della creazione che non sia da Dio ritenuto degno. E questo cambia la prospettiva. Amici, questo cambia la prospettiva perché se Dio stesso è colui che lavora, chi sono io, chi sei tu, per guardare con superficialità, con supponenza, con approssimazione a questa dimensione importante della vita? Lo sono, amici, noi siamo in Europa soprattutto, nel sud dell'Europa, siamo colpiti da diversi drammi. Uno dei drammi è che in Italia, ad esempio, un giovane su due è senza occupazione. E questa è una cosa gravissima per il futuro della nostra nazione. Dobbiamo prenderne atto. Però questo non significa abbassare la guardia. Questo significa ricordare a tutti, a noi stessi, alla società nel suo complesso, che il lavoro è importante, è una delle priorità di Dio. E se è una delle priorità di Dio, deve essere anche una delle nostre priorità. E dobbiamo viverlo nel modo dovuto. Oggi abbiamo questi due estremi. Chi ha un lavoro continua ad aumentare le ore lavorative. Diventiamo dipendenti, sotto pressione. Si lavora troppo. Negli ultimi 20 anni l'impegno nel lavoro è cresciuto in modo esponenziale. Chi non lo ha invece non riesce a entrare nel circolo, nel mercato del lavoro. E questo è un problema, è una disfunzione da questa visione biblica. Dovremmo impegnarci per recuperare un senso di giustizia in tutta questa dimensione. Il lavoro è importante. Dio stesso è colui che lavora. Nessun cristiano è autorizzato a lavorare con superficialità o a vivere con pigrizia o a dire il lavoro non mi interessa, Dio provvederà, arriverà qualcosa. No, Dio ti ha dato le mani per lavorare, Dio ti ha dato le braccia per cercare lavoro. Devi impegnarti perché Dio stesso è colui che lavora. Quanta pigrizia, quanto disordine personale, amici. Spesso si nasconde sotto il vestito della spiritualità cristiana, eh? E spesso pensiamo che è importante fare i missionari, perché essere missionari è una cosa migliore che fare l'impiegato, il lavoratore, o l'operaio, il contadino, l'insegnante, o il medico. Dov'è nella Bibbia? Questa è un'eresia. Mai nella Bibbia c'è un lavoro di serie A e di serie B. E se tu pensi che c'è una via migliore per vivere da cristiane, che questa via migliore è quella del tempo pieno, io ti dico che questa è una visione sbagliata, perché se tu sei un cristiano, sei cristiano a tempo pieno, sempre, qualunque cosa tu faccia, non se soltanto ti occupi di qualcosa della vita. Ricordalo. Pippo, ma nella Bibbia perché devo lavorare allora? Qual è il motivo del perché io e te dobbiamo lavorare? Cosa ci dice la scrittura dell'importanza del lavoro? Come possiamo provvedere a noi stessi e ai nostri bisogni? Beh, la Bibbia ci dice che noi dobbiamo lavorare essenzialmente per tre motivi immediati, tre semplici. E Paolo che ce lo dice, seconda Tessalonicesi, verso 3, ci dice questo. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Paolo lo dice, la Bibbia. Se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Infatti sappiamo che ci sono alcuni tra di voi che si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Primo motivo per cui dobbiamo lavorare, sai qual è? Perché dobbiamo provvedere ai nostri bisogni. Perché non dobbiamo essere di peso agli altri. Perché dobbiamo provvedere ai nostri bisogni. Dobbiamo provvedere a noi stessi. Dio ci ha dato le risorse per farlo. E la Bibbia ci dice, chi non vuole lavorare, neppure mangi.
lo indica la Bibbia. Nessun disordine possiamo sostenere. Primo motivo per lavorare. Dobbiamo rispondere ai nostri bisogni. E lo posso fare io col mio lavoro. Tu col tuo. Due. Il secondo motivo per cui dobbiamo lavorare è non solo per i nostri bisogni, noi dobbiamo lavorare anche per soddisfare i bisogni della nostra famiglia. Lo dice la Bibbia, prima Timoteo 5, verso 8. Se uno non provvede ai suoi, se uno non provvede ai suoi in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Cioè, chi non si impegna, chi non lavora, chi non fa di tutto per provvedere ai bisogni della sua famiglia, ma vive con superficialità sperando che magari arriverà chissà cosa. No, è un incredulo, è peggiore degli increduli. Lo dice la Bibbia, prima Timoteo 5. Secondo motivo, non devi lavorare soltanto per te stesso, devi lavorare anche per la tua famiglia. Per i tuoi figli, per i tuoi cari, per le persone che il Signore ti ha affidato, di cui ti devi prendere cura e che devi fare di tutto perché loro vivano in modo dignitoso. Terzo motivo per cui dobbiamo lavorare è per aiutare gli altri nel bisogno. Cioè, non solo per non essere di peso noi, ma per dare a chi davvero ha bisogno. Efesi 4, verso 28. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi, piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Quindi quando la mattina, la lunedì mattina fai fatica ad alzarti, ricordati che questa è la prospettiva biblica. Noi siamo chiamati a lavorare per i nostri bisogni, per i bisogni dei nostri cari e per chi ha davvero bisogno. Come facciamo a essere generosi? Come facciamo a sostenere l'opera di Dio? Come facciamo a dare le nostre decime? Come facciamo a contribuire all'avanzamento del regno di Dio se noi non siamo i primi a impegnarci in questa dimensione? A me sembra molte volte, amici, che la nostra vita spesso non gode delle benedizioni di Dio perché non siamo in questa prospettiva biblica. Perché è così semplice, ma allo stesso tempo è così sconvolgente. Con umiltà, questo non significa che io e te siamo in qualche modo autorizzati all'ambizione, la Bibbia non ci dice questo. La Bibbia non ci dice che dobbiamo fare carriera a tutti i costi, no? Però ci parla che se il Signore ti mette davanti delle opportunità, tu alla sua presenza puoi sicuramente, dando gloria a Lui, attraversarle, prendere. La Bibbia non ci dice che noi dobbiamo essere ossessionati dal lavoro, no. La Bibbia ci dice però che il lavoro è importante nella vita. È triste pensare a 40 anni all'età della pensione, a parte il fatto che non ci sarà, o a 50, non ci sarà sicuramente, no? Però è questa la prospettiva. Dovremmo essere gioiosi il lunedì mattina, altrettanto gioiosi come andare al culto, perché tra lavoro e adorazione non c'è questo abisso. Invece non è così. Immagina cosa cambierebbe. Immagina come cambierebbe il nostro atteggiamento. Uno dice, sì Pippo, ma nel cielo non ci sarà più niente. Il nostro lavoro... Aspetta, prendi con me Isaia 65, che è questa visione di come sarà alla presenza di Dio per l'eternità. Cosa faremo? Saremo lì a giocare a dadi? Canteremo inni 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Non lo so. Però la Bibbia dice che poiché il lavoro c'era prima della caduta, probabilmente, sicuramente ci sarà anche dopo. Sarà un lavoro depurato dalla corruzione. Sarà un lavoro, diciamo così, privo del germe del peccato. Ma la Bibbia, Isaia 65, Apocalisse 21 e 22 ci dicono esattamente questo. Prendi con me Isaia 65, verso 22 e 23. Isaia 65, verso 22. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, perché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi. I miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani, non si affaticheranno in vano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso, poiché saranno la discendenza dei benedetti del Signore e i loro rampolli staranno con essi. E se poi leggi Apocalisse 21 e Apocalisse 22, vedi che tutto il prodotto umano, tutto il prodotto della cultura, del lavoro, avrà in qualche modo un posto depurato dalla corruzione e dal peccato nella Gerusalemme celeste. Questa è la visione biblica. Ora, amici, sapete qual è anche un altro errore che spesso facciamo? Nella Bibbia ci sono due mandati, due. Il primo mandato è Genesi 1. Genesi 1 è quando Dio crea l'uomo e la donna e dice: andate, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, rendetela, è un luogo abitabile, no? Genesi 1 è il mandato cosiddetto culturale. Il secondo mandato è Matteo 28. Il Signore Gesù che è risorto, che affida ai suoi discepoli: andate per tutto il mondo e fate miei discepoli tutte le genti, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Spesso abbiamo pensato che Genesi 1 è lì e Matteo 28 è lì e i due sono, non si guardano neanche. Invece questi due mandati sono molto vicini e io e te possiamo vivere il mandato culturale che Dio ci ha dato allo stesso modo del mandato missionario. Questo significa che se il Signore ti ha dato da fare l'insegnante, tu lo puoi fare alla gloria di Dio, allo stesso modo di come lo farebbe un missionario in Nuova Papua Guinea o ovunque nel mondo. Questo significa che se il Signore ti ha chiamato a essere artista, tu lo puoi fare alla gloria di Dio, allo stesso modo di un predicatore. Se il Signore ti ha chiamato a essere calzolaio e tu fai questo tuo lavoro alla gloria di Dio, per beneficio degli altri, per soddisfare i tuoi bisogni, hai la stessa dignità e lo stesso valore del migliore dei predicatori su questa terra. Non c'è. Separazione. Invece noi abbiamo pensato che ci sono cose di serie A e cose di serie B. E questo è stato un problema. Moltiplichiamoci e governiamo la terra. Ora amici, questo non significa che noi dobbiamo sfruttare le risorse, fregarcene della creazione, inquinare il più possibile. Non ho tempo oggi per affrontare, noi abbiamo anche una responsabilità ecologica, no? La creazione, noi siamo in uno dei posti più belli probabilmente in Europa, se non nel mondo, abbiamo anche il dovere di impegnarci per la loro tutela. Questo è un compito spirituale, non è un compito materiale, non possiamo tralasciarlo ad altri, perché soltanto chi sa chi è il creatore, cosa fa il creatore, si può impegnare davvero con passione per la tutela della creazione, della natura. Non possiamo dire, no, come ho visto alcuni fratelli che inquinavano tanto, tutto andrà via, no, questa è una visione, anche questa, eretica. Abbiamo una responsabilità anche ecologica. Non voglio dire che questo produce salvezza, no? Però se tu sei davvero, vivi in sintonia con Dio, non puoi non preoccuparti della sua creazione, della sua opera, dell'opera, delle sue mani. Se voi pensate, c'è un testo in Proverbi 31, non abbiamo tempo di leggerlo, che parla della donna virtuosa. Quanti lo conoscono questo testo? No? Ora, io non ho conosciuto donne, ma neanche uomini così virtuosi, devo essere sincero, non ci sono donne e uomini così virtuosi, però è una rappresentazione felice di cosa significhi vivere alla presenza e alla gloria di Dio. Quella donna, e guardate la valorizzazione che Dio dà alle donne, quella donna opera in tanti ambiti: a casa, assicura il benessere della sua casa, assicura e si preoccupa del commercio, è impegnata negli affari, ma quindi non vive, non fa, non si occupa solo del focolare, no, non è, la Bibbia è molto oltre alle nostre piccole questioni di genere, e poi vive tutto alla presenza di Dio. E questa è la prospettiva. Questo è questo essere imprenditori nel sano termine della propria vita davanti al Signore, alla gloria di Dio. Uscire da questa passività che spesso ci attanaglia, dall'accettare le cose così in modo passivo, supino. No! Io e te abbiamo una dignità, una vocazione, un valore, una passione. Possiamo impegnarci per cambiare le cose alla presenza di Dio. Per questo i cristiani, nella storia, in venti secoli se non più, non si sono impegnati, sono stati tra i primi, non solo a costruire chiese e cattedrali, ma a costruire le scuole, a costruire gli ospedali, ad attivare gli orfanotrofi. I primi sindacati non li hanno costruiti i comunisti, sono stati frutto dell'impegno cristiano. Il canto che abbiamo cantato prima, Sì tu la mia visione, è un canto celtico di una decina di secoli fa, ed è un canto che dice: Signore, non essere la mia consolazione. Questo lo canteremo noi oggi. Dice: Signore, tu devi essere la mia visione, perché queste persone guardavano attorno a loro e vedevano devastazione, guerra, fame. E guardate il coraggio di questi fratelli molti secoli prima. Signore, voglio guardare la realtà con occhi diversi, dammi i tuoi occhiali per vedere il mondo come deve essere visto. Capite perché il nostro è un po' un cristianesimo molliccio? Perché abbiamo perso questo vigore, questo scheletro. Siamo un po' come nel mondo greco. Il mondo greco ha procurato tanti benefici alla cultura contemporanea, ma sapete, i greci avevano una considerazione molto bassa di chi lavorava. Per i greci chi lavorava era di serie B. Era gli schiavi, non appartenevano alla polis. Era gente di serie B o C. Non erano persone da considerare con serietà. Anzi, ci sono alcune costituzioni di vecchie città greche che recitano un punto questo: ai cittadini greci è vietato lavorare. Tanto era la considerazione che avevano del lavoro. Per cui se tu volevi essere un cittadino, dovevi essere con risorse sufficienti a trastullarti tutto il giorno, a speculare sul nulla, no, a fare queste passeggiate noiosissime, a parlare del più e del meno, ma mai lavorare, non dovevi sporcarti le mani. Perché nella cultura greca l'ozio era molto meglio che il lavoro materiale. Bisognava oziare per essere davvero cittadini. E questa cultura greca, purtroppo, si è trasferita pari pari all'interno delle chiese. Per secoli, a noi abbiamo vissuto un dramma, la separazione tra clero e laici. Dove è nata questa separazione? C'era una via maestra per servire il Signore, e questa via maestra qual era? Dovevi abbandonare la professione secolare, dovevi abbandonare il lavoro di tutti i giorni e diventare monaco, frate o suora, poi magari andare a cantare in giro, andavi lì, no? Dovevi dedicarti a questo e lasciare la vita secolare. La serie A era questa. La vita di serie B invece era il povero contadino che bisognava. Questa è un'eresia, e Martin Lutero si arrabbiò molto quando riportò il Vangelo nel centro della vita della nazione, della sua nazione in Europa, e disse: guardate che se tu fai il calzolaio hai lo stesso valore spirituale del predicatore di corte o del miglior predicatore vaticano. Abbiamo questa stessa visione? Anche oggi, amici, guardiamoci nelle nostre chiese. Io amo i missionari, il Signore ci manti, ci circondi di missionari. Però non c'è spesso nella nostra mente che se tu vuoi essere un cristiano davvero, di qualità, devi in qualche modo essere missionario? Ma dov'è scritto nella Bibbia questo? Dov'è questa autorizzazione? Ci sono professioni più spirituali di altre nella Bibbia? No, ci sono vocazioni diverse. Se il Signore ti chiama a fare il pastore, fai il pastore. Ma se il Signore ti chiama a fare il contadino, fai il contadino. Se ti chiama a fare l'operaio, fai l'operaio. Il medico, fai il medico. Sono vocazioni diverse. E invece noi spesso abbiamo diviso lavoro e spiritualità. Siamo in qualche modo schizofrenici. Siamo un po' Marta e un po' Maria. Siamo o indaffarati o un po' contemplativi, non abbiamo una via media. Il lunedì è separato dalla domenica. Allora amici, dobbiamo uscire da questa cosa, eh? Fratelli, voi che siete più giovani di me, impegnatevi. Impegniamoci assieme a recuperare questa visione biblica della vita. Il Vangelo è questo, è tutta la vita, è per tutta la gloria di Dio, non una sola parte. Immagina cosa significherebbe concretamente questa visione, se riuscissimo a realizzare. Cosa cambierebbe nella nostra professione, ma nel nostro modo di atteggiarci con gli altri, con le altre persone. Perché sapete, persone, perché sapete, fratelli, noi siamo chiesa. Non soltanto quando siamo qui la domenica mattina. Noi la domenica mattina siamo una chiesa riunita. Ci incontriamo per adorare il Signore. Ma noi siamo chiesa anche quando siamo dispersi. Il lunedì mattina ogni culto viene chiuso con una benedizione. Il Signore ci accompagna in questa settimana, ma noi siamo chiesa immediatamente dopo e continuiamo a esserlo. Vuol dire che quando tu sei in ufficio, in cantiere o dovunque tu sei, tu continui a essere, a rappresentare, a vivere come parte della chiesa, della famiglia di Dio. C'è la chiesa riunita e la chiesa dispersa. La chiesa non sono mica le mura, la chiesa siamo io e te, mattoncini viventi. Amici, qual è la tua vocazione? Come vivi il tuo lavoro? Che il Signore ci dia l'opportunità di recuperare questo senso di vocazione e questo senso di impegnarci per la gloria di Dio. Questo modo per sviluppare le virtù cristiane. Certo, il nostro lavoro può essere anche un'occasione importante per testimoniare. E se il Signore ti dà l'opportunità per dire il Vangelo al lavoro, sfruttalo, fallo. Spesso nelle relazioni lavorative c'è questa possibilità di spiegare cos'è il Vangelo, approfittane. Però non essere al lavoro, se sei impiegato, non essere al lavoro e allora rubi il tempo per occuparti di altre cose più spirituali. No, il Signore ti chiama a essere onesto. Accogliere le opportunità, ma non a fregare il tuo capo. No, sii onesto, occupati di modo saggio. Io vorrei che pregassimo questa mattina per le nostre molteplici vocazioni, per le nostre molteplici condizioni, per il nostro lavoro, non soltanto per la nostra occupazione, perché se sei pensionato forse il Signore ti chiama a dedicare il tuo tempo in qualche associazione di volontariato dove puoi contribuire al benessere degli altri invece che perdere tempo davanti a Facebook o alla TV. Cioè puoi continuare a essere produttivo per la gloria di Dio. E io vorrei che ci fosse davvero questa vicinanza, questa passione per il regno e per l'opera di Dio. E a me piace molto, fratelli, a me piacciono molte le chiese che sono nel centro della città. Ma sai perché? Non soltanto, abbiamo discusso molto, non soltanto per una questione di comodità, più o meno, no, perché poi ci sono altre scomodità, parcheggi e cose varie, dimensioni, costo, eccetera. Ma perché la Chiesa deve anche essere simbolicamente vicino al centro della vita delle persone. Non possiamo pensare a comunità che stiano in periferia della nostra società. La Chiesa cristiana sta al centro della città. O è il Vangelo, o è tutto per noi, o non è niente. Questa è la sfida che il Signore ci pone. Questa è la sfida della terza petizione. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E Dio risponde a questa preghiera attraverso il lavoro. Vogliamo pregare. Signore, noi vorremmo vivere come sacrifici viventi la nostra vita. Signore, noi vorremmo offrire noi stessi a te 24 ore al giorno. E io ti prego, Signore, per le vocazioni dei miei fratelli e delle mie sorelle, per chi è chiamato a essere operaio, Signore, o artigiano, che tu possa davvero, Signore, aprire le porte e dare la tua benedizione. Io ti prego, Signore, per chi è chiamato a essere insegnante o a impegnarsi nell'educazione, che tu possa dare la saggezza, Signore, e l'intelligenza per fare come tu vuoi. Io ti prego, Signore, per chi è chiamato a fare da casalinga o a vivere in casa, che tu possa davvero, Signore, riempire di benedizione queste persone. Ti prego per chi sta cercando, Signore, un'occupazione e che non la trova, Signore, che tu possa davvero aprire le porte. Ti prego, Signore, per chi è impegnato nel mondo della cultura e dell'arte, che affinché, Signore, attraverso questi strumenti, Signore, tu che sei il grande artista, puoi aiutarci a comunicare il Vangelo e la tua gloria. Ti prego, Signore, per chi è, Signore, nei diversi campi della vita. Tu conosci ogni cosa. Signore, dacci a ognuno di noi questo senso di responsabilità dall'essere da te chiamati a portare a te la gloria ogni cosa che facciamo. Signore, perdonaci per quante volte abbiamo pensato, Signore, a cose diverse. Per quante volte abbiamo pensato che soltanto nella via contemplativa possiamo lodarti. Ma tu, Signore, ci chiami a vivere diversamente. Facci essere, Signore, questo lievito in questa società. Facci essere, Signore, la luce di cui questo mondo ha bisogno. Facci essere, Signore, quella gente che trasforma per la potenza dello Spirito e del Vangelo ogni cosa. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.